www.redigio.it. E la storia continua. I rischi alimentari nel Medioevo. Mangi chi può. L'opulenza sordida. Erasmo ha fame. Protesta perciò con il suo ospite, che vinto da tante recriminazioni acconsente infine a migliorare il vitto. Ed ecco allora la minestra. La ricetta è semplice. Una pentola piena d'acqua in cui sono gettati a fondere alcuni pezzi di formaggio di bufala duro come la pietra. E lo stomaco è preparato con questo brodo. Si serve in seguito un po' di carne dalla vecchia vacca bollita da 15 giorni e per mascherare nel fetore un uovo stemperato nell'acqua calda che condisce il piatto. I giorni di magro si presentano in tavola 3 orate, ma assai piccole e per 7-8 convitati. Senza attendere che la pietanza sia finita, rapidamente la si porta via perché alcune donne, i bambini e la serva devono essere nutriti con gli avanzi. Il formaggio può allora essere servito senza che l'avaro ospite debba tenere per la spesa. È così duro che non si riesce neppure a grattugiarne una briciola con il coltello. Erasmo irride l'opulenza sordida, giacché questo è il titolo del colloquio. Soprattutto i suoi ricordi compongono un dipinto dalle tavole veneziane che costituisce l'esatto contrario delle descrizioni consuete. Basta leggere i racconti dei viaggiatori negli stessi anni per rendersene conto. E nonostante gli sforzi dell'autorità pubblica per ordinare e organizzare, secondo una gerarchia, i luoghi di vendita, al mercato di Rialto, i mercanti di polli e dei meloni si trovano fianco a fianco con i banchieri e questi ultimi, come quelli che fissano il corso del pepe. E in questo luogo, presentato come il più ricco del mondo, si svolgono le transazioni importanti, l'assicurazione e il cambio, ma anche i grandi mercati generali, i panieri degli erbivendoli e l'attività quotidiana di un mercato. La meraviglia dei forestieri si desta anche innanzi ai banchi stipati di frutta e verdura e per la profusione di mercanzie. Le banche, ormeggiate alle rive, diventano botteghe e si affittano come tali. Sommerso dalla frutta e dalle erbe, il mercato sembra un giardino. Il reale, già inaudito, si adorna e si trasforma e, grazie a questa gigantesca bella mostra, Venezia diventa la città dell'abbondanza. Le invocazioni dei forestieri celebrano una ricchezza unica nel panorama del tempo. In ragione del suo mercato, Venezia pare una città della cuccagna, un mondo in un microcosmo. Ma che mangiano dunque i veneziani? E facciamo i conti della spesa. E la risposta si dimostra più complessa di quel che non appaia a prima vista. Se attraverso le leggi sussuntuarie che limitano l'uso dei pasti nobiliari, o anche grazie ai rari conti della spesa, arriviamo a conoscere gli alimenti consumati. È molto più difficile, nonostante il contributo offerto dai libri di cucina medievali, sapere come i veneziani li preparavano. E i conti della spesa rivelano una certa monotonia, soprattutto in inverno. A Venezia, come altrove in Europa, Il vitto medievale è in gran parte costituito da cereali. Privilegio delle città, questi sono consumati soprattutto come sotto forma di pane, e non o qualunque, pane bianco di frumento, almeno in teoria. Di fatto, nel XV secolo coesistono due qualità regolamentari di pane. Il pane bianco, propriamente detto, riservato ai consumatori agiati, e il pan traverso, mescolato a zucca per le borse più modeste. Nella pratica non è raro che la segatura, l'argilla o altra spazzatura accompagnino la crusca nella sua fabbricazione ad opera di i pistori, cioè i fornai. Così le famiglie agiate preferiscono cuocersi il proprio pane e ancora, lusso supremo, farlo arrivare da Mestre o da Padova, dove era, dicono, assai migliore. Nei periodi di penuria, il pane dei poveri è integrato con altri cereali come il miglio rosso, la segole, il riso, a partire dal XVI secolo, il che non facilita certo la sua digestione. Il muratore Antonio da Murano se ne lamentava pubblicamente in piazza San Marco il 15 dicembre 1397 e apostrofa i governanti che mangiano del buon pane e bevono del buon vino. Iniziativa che gli valse di mangiare il vitto delle galere, i biscotti. Altri preparati a base di cereali coesistono in effetti con il pane, lasagne, focacce, bigoli e ancora raffioli d'erba e cacso fresco, un classico dei pasti di Quaresima. I più poveri devono accontentarsi spesso di bolliti a base di frisoppi, le briciole dei biscotti, destinate al rifornimento delle galere e rivendute dai pistori. Venezia appartiene a buon titolo alla Europa dei carnivori, anche se l'egemonia medievale della carne sulla tavola vi è meno forte che altrove, o almeno questo sembra indicare il numero dei macellai, 80 alla metà del XV secolo, per una città di circa 100.000 abitanti, contro i 180 presenti a Tolosa, che conta un numero due o tre volte minore di anime. Non di meno, i conti della spesa indicano acquisti irregolari, più volte alla settimana, di carni fresche, che insieme con le carni sotto sale rappresentano di gran lunga il primo capitolo finanziario. Nella gerarchia dei gusti del XV secolo, il vitello ha già conquistato il primo posto, che conserva ancora oggi, a lungo conteso alla selvaggina da penna, segnatamente alle anatre della laguna, le oselle. Seguono l'agnello castrato e il manzo, il capretto e il maiale. Ai poveri le interiora. La cucina veneziana medievale dei ceti più umili vede l'elaborazione di alcuni piatti che, giusta vendetta, contano oggi fra i più celebri della gastronomia marciana, come il figà, il fegato, alla veneziana. E questo è quanto per i giorni grassi. E dal grasso al magro, e una fertile cintura verde nelle riserve delle risorse della palude, alla prossima puntata. www.redigio.it E la storia continua.